Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Non abbiate paura della gioia, quella gioia che ci dà il Signore quando lasciamo entrare in nostra vita. Lasciamo che Lui entri nella nostra vita e ci inviti ad andare fuori noi, alle periferie della vita, annunziare il Vangelo. Non abbiate paura della gioia. Gioia e coraggio!
Cari amici, bentornati da Chiara Spoletini a Storie di Periferie. Per questa ultima puntata ho scelto parole di Papa Francesco che, come sempre, prendessero in considerazione la parola periferia, ma che fossero pronunciate con ancora più entusiasmo, se possibile, che fossero un'immagine. Queste mi sembrano proprio un boomerang, parole che sono proprio per l'altro, verso, in direzione dell'altro, e che di riflesso tornano anche a noi. Andiamo nelle periferie della vita ad annunciare il Vangelo, dice il Santo Padre, senza avere paura, con gioia e coraggio, e facendolo rendiamoci conto che Gesù entra nella nostra vita così, in modo pieno, ed è Lui stesso ad accompagnarci a vedere il centro da un'altra angolazione. Vorrei farvi ascoltare adesso, cari amici, l'articolo conclusivo della rivista che ci ha accompagnato durante queste 8 puntate di Storie di Periferie, Il Calendario del Popolo. Articolo che è firmato da Cristiana Martinelli dal titolo Immagini di Periferia. Ho scelto proprio questo articolo conclusivo della rivista perché, leggendolo, ho trovato delle affinità con il motivo per cui la nostra redazione ha deciso di raccontare la periferia romana, ispirata ovviamente dall'invito che il Santo Padre Francesco ha più volte rivolto ai suoi fratelli cattolici di essere presenti nelle periferie fisiche delle nostre città e in quelle del nostro cuore, dove spesso nascondiamo ciò o chi ci è più scomodo, o quelle dell'animo che prendono spesso il sopravvento sul centro dello spirito di certe altre persone. L'articolo della Martinelli descrive la periferia, lo spazio periferico della città di Roma, ma anch'essa sembra in realtà parlare degli abitanti che in quegli spazi ogni giorno si muovono e che noi abbiamo voluto in queste 8 puntate conoscere, raccontare, incontrare, per capire quale può essere il modo migliore per fare nostro l'invito del Santo Padre Francesco.
Il progetto di questo numero nasce dalla volontà di indagare la periferia. Periferia come vuoto, marginalità, disagio. Periferia come identità, specificità e socialità. A differenza di quanto ci si potrebbe attendere, l'autore decide di evitare i soliti cliché tradizionalmente legati al tema. Rifiutando un catalogo didascalico di immagini tipiche, decide di concentrarsi sullo spazio urbano, spazio spesso poco inclusivo, alienante, ostile, in cui rimane però il segno della presenza di chi lo ha abitato e lo abita tuttora. Un gesto, o solo un oggetto lasciato, riescono a trasformare proprio quello stesso spazio in un luogo conosciuto, posseduto, vissuto. La città prescelta è Roma, e le immagini sono state scattate tutte tra il 2010 e il 2011. Ed ecco che vediamo il lotto numero 8 del Trullo con i suoi cortili trasformati in orti, Corviale, la Bufalotta ancora in costruzione. Si viaggia dal passato all'oggi, da periferie ormai storiche sino all'ennesimo esempio di quartiere dormitorio in cui più chiara è la difficoltà dell'abitare il luogo. Ma laddove questo senso di impotenza emerge, si vedono altrettanti segni di umanità, segni di riappropriazione di un vuoto contenitore di storie umane. È proprio questa dinamica abitato-abitare che viene indagata attraverso un racconto che sospende la cronaca storico-sociale per proporci una serie di immagini in cui l'attenzione è riportata su alcuni oggetti significativi di un processo di riappropriazione forte che in periferia avviene in maniera del tutto insolita rispetto a quartieri più centrali, dove il controllo degli spazi pubblici è più rigido. Accade allora che un giardino è trasformato in orto, che un pezzo di terra degradato diventa un luogo d'incontro recintato con una rete da pollaio e chiuso con una porta di legno. Ancora, che piccoli oggetti quotidiani appaiono e scompaiono qua e là per le strade del quartiere.
Cari amici, bentornati a Storie di Periferie. Ringrazio Laura De Luca per averci letto questo articolo tratto dalla rivista Il Calendario del Popolo, edita da Sandro Teti, dal titolo Immagini di Periferia, firmata da Cristiana Martinelli. Per orientarci in questa trasmissione alla scoperta della periferia romana ci siamo mossi attraverso i punti cardinali. In realtà la puntata di oggi avrebbe dovuto seguire la rotta di nord-ovest, ma se vi ricordate di quella zona abbiamo parlato a lungo quando ci siamo occupati del nord e dell'ovest, perché è una zona molto vasta ma compressa in pochi municipi rispetto ai quartieri che include. Perciò tornare su questo spicchio di città, questo frammento di periferia, mi sembrava un po' una ripetizione. Mi premeva invece lasciare lo spazio che in genere dedichiamo alla descrizione pratica e letteraria di una determinata zona alle parole di chi la periferia l'ha sempre raccontata e che non poteva certamente mancare in questa serie radiofonica. Un uomo, un grande poeta che ci ha lasciato davvero tante immagini della periferia romana, un grande traghettatore letterario verso la borgata, la periferia romana appunto. Ascoltiamo Pianto di una scavatrice di Pierpaolo Pasolini, la voce è quella di Rosario Tronnolone.
Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Dà angoscia il vivere di un consumato amore. L'anima non cresce più. Ecco, nel calore incantato della notte che piena qua giù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci echeggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione d'esistere. Annoiato, stanco, rincaso, per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì, mortale è il silenzio. Ma giù, a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni, alle loro borgate, tornano su motori leggeri, in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore, i giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città, che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate, a difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli, proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono d'esperienze ignote a me. Stupenda e misera città, che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Una luna morente nel silenzio che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi bei viali, le vecchie viuzze, senza dar luce abbagliano, e in tutto il mondo le riflette lassù, un po' di calda nuvolaglia, e la notte più bella dell'estate. Trastevere, in un odore di paglia di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dorme ancora. Gli angoli bui, le pareti placide, risuonano di incantati rumori. Uomini e ragazzi se ne tornano a casa sotto festoni di luci ormai sole, verso i loro vicoli che intasano buio e immondizie, con quel passo blando da cui più l'anima era invasa quando veramente amavo, quando veramente volevo capire. E come allora scompaiono cantando.
Cari amici, siamo ancora a Storie di Periferie. Quella che avete appena ascoltato era Pianto di una scavatrice di Pierpaolo Pasolini, grande poeta che ha dato tanto alla periferia romana, tante possibilità di raccontarsi ed essere raccontata, e ha dato tante possibilità anche al centro della città di studiare la periferia, di osservarla, semplicemente accorgersi che esisteva anch'essa.
Non abbiate paura della gioia, quella gioia che ci dà il Signore quando lasciamo entrare in nostra vita, lasciamo che Lui entri in nostra vita e ci inviti ad andare fuori noi, alle periferie della vita, annunziare il Vangelo. Non abbiate paura della gioia.
Questo è il continuo invito del Santo Padre Francesco: andare nelle periferie della vita ad annunciare il Vangelo senza avere paura, con gioia e coraggio, rendendosi conto che Gesù entra nella nostra vita così, in un modo pieno, ed è Lui stesso ad accompagnarci a vedere il centro da un'altra angolazione. Un'angolazione decentrata che spesso permette una migliore visuale, un miglior approfondimento. La periferia non va nascosta, va esplorata, migliorata, le va data un'identità, una concretezza, una sua luce che nasce come riflesso da quella centrale, con lo scopo di riuscire un giorno a brillare di luce propria. Ci manca ancora una periferia da approfondire, però la periferia più centrale della città di Roma, una zona che non sbaglio a definire periferia perché è decisamente extracittadina, ma in realtà è quella che di più si trova al centro della città di Roma. Credete che mi stia sbagliando? Che una periferia non possa essere definita tale se si trova al centro esatto, nel cuore di una città? No? Pensate che la periferia alla quale mi riferisco è così periferica, così extracittadina, che addirittura è stato indipendente. Eppure sì, si trova al centro di Roma. Avrete capito di quale zona sto parlando, no? Evidentemente ci mancava una zona periferica di Roma dopo aver incontrato quelle del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. Andiamo al centro, nello stato della città del Vaticano.
L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, come è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creando per tal modo la Città del Vaticano, per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente trattato. Patti Lateranensi, 11 febbraio 1929. Lo Stato della Città del Vaticano, denominazione in latino Status Civitatis Vaticane, è uno Stato indipendente dell'Europa. In particolare il più piccolo Stato indipendente del mondo in termini sia di popolazione, 836 abitanti, sia di estensione territoriale, 0,44 km². Ma è anche al secondo posto in Europa come densità media di popolazione residente. Nello Stato vige un regime di monarchia assoluta elettiva, con a capo il Papa della Chiesa Cattolica, che dal 13 marzo 2013 è Jorge Mario Bergoglio, regnante con il nome di Papa Francesco. Il pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Durante la sede vacante, i suoi poteri sono assunti dal Collegio Cardinalizio. Il territorio dello Stato della Città del Vaticano è un'enclave del territorio della Repubblica Italiana, essendo inserito nel tessuto urbano della stessa città di Roma. La lingua ufficiale dello Stato della Città del Vaticano è l'italiano, mentre il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede. Per l'amministrazione del territorio vaticano, il Papa si avvale di un governatorato, al cui vertice è attualmente il cardinale Giuseppe Bertello, mentre per il governo della Chiesa Cattolica il primo collaboratore del Papa è il cardinale segretario di Stato, carica attualmente ricoperta dal cardinale Tarcisio Bertone. Il cuore della Città del Vaticano è la piazza San Pietro, sulla quale si affaccia l'omonima basilica, la cui cupola domina il territorio del piccolo Stato. Il Colle Vaticano, che non fa parte dei tradizionali sette colli di Roma, venne inserito nei confini della città sotto il pontificato di Leone IV, fautore dell'ingrandimento delle mura cittadine, allo scopo di proteggere la Basilica di San Pietro. Fino alla formazione dello Stato della Città del Vaticano, istituito con i Patti Lateranensi nel 1929, il Colle Vaticano era incluso all'interno del rione Borgo. I patti consistevano in un concordato sui reciproci rapporti e in un trattato con allegata una convenzione finanziaria. Per l'appunto, il Trattato Lateranense è l'atto istitutivo dello Stato della Città del Vaticano, con il quale l'Italia riconosce al Papa la piena sovranità e indipendenza sulla sola ed esclusiva parte del territorio della città di Roma, compreso nella cerchia delle mura leonine, oltre che sulla piazza San Pietro. Questo territorio, pur estremamente ridotto, è riconosciuto a livello internazionale e assicura così l'indipendenza sovrana della Santa Sede rispetto a qualsiasi altro potere politico. La convenzione finanziaria fornì i mezzi per l'autonomia economica della nuova formazione statale. Nel 1948 i patti furono riconosciuti nell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Italiana. Lo stemma della Città del Vaticano descrive uno scudo sannitico di rosso, alle chiavi pontificie, una d'oro e l'altra d'argento, decussate, addossate, con gli ingegni traforati in forma di croce in alto, rivolti verso i lati dello scudo e legati da un cordone rosso, terminate in nappe dello stesso. Timbrate dal triregno papale d'argento, con applicate tre corone d'oro, cimato da un piccolo globo sostenente una crocetta dello stesso, foderato di rosso. Dal triregno pendono due infule d'argento, frangiate d'oro e caricate ciascuna da crocette d'oro, che avvolgono le chiavi. L'inno nazionale della Città del Vaticano è l'inno e marcia pontificale. Il testo è di Antonio Allegra, la musica di Charles Gounod. L'inno venne adottato il 16 ottobre 1949. La Città del Vaticano ha 793 residenti, di cui 572 cittadini. L'intera popolazione della Città del Vaticano è costituita da quanti vi risiedono stabilmente per ragioni di dignità, carica, ufficio o impiego, sempre che tale residenza sia prescritta per legge e autorizzata dalle competenti autorità. La cittadinanza vaticana non è mai originaria, ma è basata unicamente sul criterio della stabile residenza nella Città del Vaticano. Ciò si desume dall'articolo 9 del Trattato Lateranense. La legge vaticana numero 3 del 7 giugno 1929 afferma che si diventa cittadini vaticani per il fatto di risiedere stabilmente in Vaticano. La cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di originaria appartenenza. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del Trattato Lateranense, infatti, alle persone residenti in Vaticano sono applicabili nel territorio dello Stato italiano, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale, le norme della legislazione italiana e nei confronti degli stranieri quella dello Stato di appartenenza. Lo Stato della Città del Vaticano dispone di una linea ferroviaria che lo collega con la Repubblica Italiana. Tale linea, lunga 1,2 chilometri, sia la brevissima parte del Vaticano sia quella restante nel suolo italiano, si dirama dalla stazione di Roma San Pietro e per mezzo di un ponte ad arcate raggiunge le mura vaticane, dove vi è un portone che viene aperto per far accedere i convogli all'interno del territorio vaticano. La linea non ha un regolare traffico viaggiatori né merci ed è utilizzata solamente per eventi eccezionali. Si tratta della più breve ferrovia internazionale del mondo. La Città del Vaticano è inoltre dotata di un eliporto ubicato nei Giardini Vaticani. Utilizzato dai pontefici per brevi viaggi e dai capi di Stato in visita al Vaticano, l'eliporto venne costruito sotto il pontificato di Papa Paolo VI per volere del pontefice stesso. Papa Giovanni Paolo II lo battezzò Helicopterum. La Città del Vaticano è un centro di cultura e arte straordinariamente ricco. In essa vi è la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo. Molti sono stati nel tempo gli artisti e gli architetti che ricevettero dai diversi papi succedutisi sulla cattedra di Pietro, primo papa della storia, l'incarico di fornire la loro opera negli edifici vaticani. Qui operarono i più grandi artisti di ogni tempo. Il monumento più famoso del Vaticano è sicuramente la Basilica di San Pietro, coronata dalla cupola di Michelangelo, imponente sulla grandissima piazza racchiusa nel mirabile colonnato di Bernini, dove la domenica e in altre ricorrenze si affollano i fedeli cattolici per ascoltare il Papa. Il Vaticano è inoltre l'unico Stato al mondo a essere stato dichiarato per intero patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, unitamente alle altre proprietà extraterritoriali della Santa Sede nel centro storico di Roma.
Cari amici, bentornati a Storie di Periferia. Non potevamo non scherzare un po' sulla periferica Città del Vaticano, periferica ovviamente nel senso lato del termine, più che altro per concludere questa trasmissione che oggi si consuma in quest'ultima puntata, senza riportarci dalla periferia incontrata in questi 8 appuntamenti a un centro, il centro solido e monumentale della città di Roma, che è il Vaticano, la Città del Vaticano, periferica concretamente per la sua internazionalità, ma centro irradiatore della parola di Dio. Non potevamo, col pretesto della sua perifericità trovata un po' così forzatamente, non chiudere il cerchio senza tornare al punto di partenza, che nello stesso momento è la meta. Cari amici, io purtroppo devo salutarvi, anche perché il tempo che avevamo a disposizione anche oggi finisce, ma niente paura, perché vi lascio con una nuova trasmissione condotta da Arcangelo Esposito sulle periferie, questa volta del mondo. Ci spostiamo un po' più in là, perché questo percorso non si conclude qui, come il nostro personale, sempre pronto a una nuova scoperta, a un nuovo angolo di universo, di animo da scoprire, da approfondire e da raccontare. Buon proseguimento allora, cari amici, con i programmi della Radio Vaticana. Thank you.